Ok, questa sera siamo in Primo Giovanni, capitolo 3, e vogliamo leggere il versetto 1 fino a 3. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, perché questo, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Vogliamo pregare. Signore, veramente Tu hai profuso, hai manifestato il Tuo amore nei nostri cuori e anche questa testimonianza ci rallegra, Signore, come stai operando in varie parti del mondo, che anche è la nostra speranza, Signore, che sarà anche il tempo per l'Italia, Signore. Che Tu libererai veramente questo paese dei legami di religiosità che la legano, che veramente il popolo italiano possa sentire la buona notizia, Signore. Parlaci questa sera, Signore, da questi piccoli passi, ma ricchi di sostanza, ricchi di delle cose bellissime, Signore. Benediscici, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui Giovanni comincia questo capitolo con un'ingiunzione a noi credenti. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre. E quindi c'è come il Signore dice, lo Spirito Santo dice, guarda, no? Guarda l'amore che Dio ha manifestato verso di voi. Meditate. Secondo me tante volte noi non meditiamo abbastanza sull'amore di Dio, su quanto il Padre ci ama. Ecco, mi sono perso le mie note. E quindi anche noi questa sera vogliamo esaminare, vogliamo meditare. Vedete noi, voi vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Quindi dandoci è una cosa della sua grazia, è una cosa gratis che Lui ci ha donato. Non lo meritavamo? E Giovanni dice, vedete, guardate, meditate su questo grande amore che Dio ci ha dimostrato. Noi che eravamo nemici di Dio, noi che magari avevamo il pugno verso Dio una volta. L'altro giorno stavo dalla casa di una sorella della chiesa, c'è una famiglia, e loro vicini di casa, questo signore era fuori con i bambini e tirava un bestemmio dopo l'altro. E era lì ex casa di Vincenzo, era da Marta e Steve, e un po' mi raccontavano questa famiglia, la moglie è stata in carcere e ho detto, ma sono perfetti candidati per convertirsi al Signore, il Signore ama questi casi impossibili, no? Chi lo sa, questo uomo che tira bestemmie nel giardino magari fra una settimana sarà qui a lodare il Signore, a glorificarlo. Anche tutti noi una volta non è che siamo nati amando Dio. In Romani capitolo 5, versetto 8, l'Apostolo Paolo scrive, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Quindi Paolo un po' dice la stessa cosa di Giovanni: vedete questo amore, Dio ha mostrato la grandezza, l'immensità del suo amore verso di noi, perché quando noi eravamo peccatori, noi eravamo nemici di Dio. E tante persone al mondo non credono di essere buoni, credono di essere religiosi, credono di essere bravi, che Dio li deve salvare per forza perché hanno mantenuto qualche cosa religiosa. Ma la Bibbia dice che prima che uno nasce di nuovo è un nemico di Dio. Ci siamo fatti nemici, non è che Dio ci ha fatto nemici. Adamo ha disubbidito il Signore, il peccato è entrato nel mondo e siamo nati con ennità, con questo scontro fra noi e Dio, questa separazione fra noi e Dio. E Paolo dichiara che quando noi eravamo nemici, Dio si è mosso verso di noi. Quando noi non ci interessavamo proprio affatto di Dio. Io mi ricordo che io quando ero un teenager, in America ci sono tanti fratelli, quindi il credente evangelico in America non è una cosa sconosciuta come magari qui a Montebelluna. Quindi ognuno nel quartiere c'è qualche fratello nato di nuovo, in ogni quartiere c'è qualcuno che è convertito, che va in chiesa, e mi ricordo che io li prendevo in giro. Anche mia sorella ha cominciato a frequentare una chiesa battista quando era piccola, e io la prendevo in giro: ma cosa stai a fare con quelli lì? Cosa vai a fare? Ma sono pazzi là. E mi ricordo una volta che, sì, quando io ero nel mondo, perché bevevo troppo, ho fatto un incidente con la macchina, e quindi lo Stato di Washington mi ha imposto di fare questa scuola per gli alcolisti. E quindi ogni giovedì, martedì dovevo andare a questa scuola come penalità per quello che io ho fatto. E mi ricordo che io passavo su questa strada, era estate, e c'era questa tenda tipo circo, messo in questo campo, e sopra c'era questo nastro fra i pali della tenda: Gesù è il Signore. E mi ricordo che io passavo di là e ho detto: ma che razzi di pazzi sono lì dentro? E non sapevo. Il Signore sapeva. Greg, forse dal cielo il Signore diceva: Greg, tu dici che pazzi. Tu girerai per 10 anni sotto una tenda così. Quando io ero nemico di Dio, Dio mi amava. Dio stendeva la sua mano verso di me. E adesso che sono convertito posso vedere, anche come piccolo bambino, quante volte il Signore ha salvato la mia vita. Quante volte, non so se per voi è così, no? Tu di non convertito non te rendi conto. Ma dopo che uno conosce il Signore, guardando indietro, dice: mamma mia, è stato proprio il Signore nella mia vita. Io mi ricordo tante volte mi mettevano i guai e io pregavo: Dio, se tu mi fai uscire di questa cosa, io sarò bravo. No, io sarò, perché per me, io credevo che il cristiano dovevo seguire la legge di Mosè, fare il bravo. Non sapevo della grazia di Dio, sacrificio di Cristo. E sapete una cosa? Dio rispondeva. Cioè Dio mi tirava fuori di tanti guai e io non mantenevo i voti che ho fatto al Signore. Mi scordavo: grazie Signore, adesso vado per la mia strada. Ma Dio ci ha amato, noi eravamo nemici, eravamo lontani, e Dio ci ha amato. E questo Giovanni dice: vedete, meditate su quale amore Dio vi ha amato. E poi aggiunge: per chiamarci figlioli di Dio ci ha dato il privilegio, no? Quanti di voi avete visto l'altro giorno il matrimonio di Filippo, mi sembra? Quello di Spagna, no? No? Vabbè, sul telegiornale l'avrei visto qualcosa, no? No, io, anche io non ho guardato tutto il matrimonio, però tutti abbiamo visto. E sono convinto che ci sono migliaia di persone che magari vedono, sai, la ricchezza, l'autorità, la fama. Magari dico, ma magari che io forse questo Filippo, no? Che mio papà, forse il re di Spagna. Io dopo che sono sposati avevano fatto un piccolo documentario e hanno fatto vedere la casa che c'hanno. Per due c'hanno questo palazzo che potrebbe abitare 200 persone. E l'hanno fatto apposta per lui, solo come regalo di nozze, diciamo, una casa di miliardi, stramiliardi. Sicuramente io non conosco il Signore e secondo me anche tanti figli di Dio. Magari guardano quello e dicono, ma magari, no? Quanti fratelli magari dicono, ah, se potrei vincere la lotteria, no? Ah, la mia vita sarebbe sistemata, no? Ma voglio dirvi una cosa, avete vinto la lotteria, ma avete vinto qualcosa molto più grande di un miliardo. Avete vinto il diritto di essere chiamati figlioli di Dio. Per merito di Gesù avete vinto. Abbiamo vinto. Dandoci di essere chiamati figli di Dio. Quindi vuol dire che Dio, cioè chiamati figli di Dio, vuol dire che Dio ha dato il suo nome a noi. E adesso Vito e Nancy, grazie a Dio, tante preghiere, hanno ricevuto un bambino. E questo bambino non è nato col nome di Vito, d'amico. Per adesso Vito darà il suo nome. E questo bambino porterà il suo nome. Lui sarà adottato e sarà chiamato Luca d'amico. Anche questo, io e Silvana abbiamo detto l'altro giorno, vedi che il Signore non solo ha dato un bambino, ma ha dato anche un bambino col nome della parola di Dio. No. Un nome evangelico, se vogliamo dire, no? Dio fa le cose perfette. E quindi questo Luca, questo bambino, prenderà il nome di Vito. E prendere il nome di una persona, cioè ci sono privilegi e ci sono anche doveri, no? E anche noi, secondo me, dovremmo meditarci più spesso. Abbiamo il privilegio di essere figli di Dio, ma abbiamo anche dei doveri, no? Perché la gente ci guarda e dice, quello è un figlio di Dio. Ma non lo so. Anche in Luca abbiamo parlato domenica, il fatto sarete, Gesù ha detto, sarete figli dell'Altissimo se vivete in questo modo contrario a quello del mondo. Quindi questo grande privilegio siamo realtà. Si dice così. Siamo della famiglia reale. Abbiamo... Siamo reali. Non siamo figli del Juan Carlos, mi sembra il re di Spagna, ma siamo figli di Dio. Non siamo figli di un re che un giorno morirà e il suo regno sarà spazzato via. Chi si ricorderà del suo regno? In Italia, magari non tanto qui, ma giù io ho visto tanti in bassa Italia, tu vai in questi posti, c'è il castello di questo re, di quell'altro re. Chi si ricorda questa persona? Dove sono i suoi discendenti? Boh. No, il castello è mezzo crollato. Ormai hanno scordato di lui. Ma noi siamo chiamati figli di Dio. E noi vivremo per l'eternità e il nostro regno sarà eterno. È un grande privilegio, ma porta anche dei doveri. Noi, essendo reale, dovremmo comportarci di conseguenza. Dio ha dato il suo nome a noi. È un grande rischio per Dio, secondo me. Perché lui sarà identificato con noi. E io ho notato una cosa anche nel Vecchio Testamento. Tante volte il Signore agisce, no? Avete mai visto nella storia che il Signore agisce lui dice: a causa di mio nome voi avete fatto bestemmiare mio nome fra le nazioni pagani. E anche tante altre volte il Signore salva Israele e lui dice: non perché voi lo meritate, ma che per il mio nome, perché io vi ho dato mio nome. E io non, queste nazioni pagane non si befferanno del mio nome. E quindi io vi salverò, anche se non lo meritate. E quindi è una grande cosa che Dio ha preso il rischio di darci il suo nome. E la gente ci guarda e dice: quello è un credente cristiano. Noi siamo rappresentanti di Dio qui sulla terra. Come un ambasciatore che va in un paese, lui è come la voce, come l'ambasciatore vostro in Iraq, lui è la voce di Berlusconi in quel paese. Lui rappresenta in tutte le maniere quel paese. E anche noi rappresentiamo il Signore qui sulla terra. Quando Gesù era qui sulla terra, lo Spirito Santo operava attraverso il suo corpo. E lo stesso modo adesso, il giorno di Pentecoste, Dio ha versato il suo Spirito sulla Chiesa e adesso Dio opera attraverso il corpo di Cristo. Lo stesso come operava nella vita di Gesù, solo che lui aveva solo un corpo quando camminava sulla terra. Ma adesso c'ha tanti corpi. C'ha corpi a Montebelluna, corpi in Romania, corpi in Grecia, corpi in America. E noi siamo chiamati per il suo nome. Io so, essendo padre, che non voglio che Joshua e Abigail e anche il bambino che nascerà fra pochi giorni, cioè io non voglio che la gente di Cairano dice: ah, quello è il figlio di Craig, che combinano, no? Io voglio che la gente, quando vedono i miei figli, dicano come sono rispettosi, come sono bravi, come sono persone buone. Quindi è un privilegio di essere chiamato di figlio di Dio, ma anche è una grande responsabilità di essere chiamati figli di Dio. E voglio che anche i miei figli carnali, che la gente dicano come sono diversi. Anche la maestra di Abigail ha detto a me: Silvana, Abigail è così diversa dagli altri bambini. Lei ha detto: lei è come una bambina di 40 anni fa. E ha cominciato a dire: lei è così semplice, sempre rispettosa. È diversa, lei ha detto, è diversa dagli altri bambini. E per noi era un grande complimento. E mi ha detto: grazie Signore per la tua grazia. E secondo me anche noi dovremmo tenere in mente queste cose quando camminiamo nel lavoro o dovunque ci troviamo nella giornata. Dio mi ha dato il suo nome e quindi io devo rappresentarlo anche in modo degno. Versetto 2: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Quindi qui parla, prima meditate sull'amore che Dio ha per voi, sul privilegio che avete di essere chiamati figli di Dio, e poi la speranza futura che noi saremo trasformati simili a Lui. Io non ho mai visto il cielo. Non ho mai avuto una visione che ho visto il paradiso, però posso dire nello spirito, in preghiera, quei momenti molto intimi col Signore, che magari il Signore mi ha dato una sbirciatina, magari neanche conosco, non ho visto una scena, però ho sperimentato. Una volta, poco dopo la mia conversione, ho avuto una visione, non era del paradiso, ma in questa visione, a quei tempi io ero da poco convertito e mio padre era molto lontano di essere convertito, anzi, al contrario, era come tante persone qui in giro. E in questo sogno io e mio padre camminavamo in una macchina bianca in mezzo a questi campi di grano. Siamo scesi dalla macchina, abbiamo cominciato a camminare in questi campi e mio padre all'improvviso guarda verso di me e dice: Craig, io voglio accettare Gesù Cristo come mio Salvatore. E la cosa buffa era che io avevo pregato con altre persone per accettare il Signore, avevo evangelizzato, però quando mio padre mi ha detto questa cosa, come sono rimasto come paralizzato, perché era così una sorpresa, non sapevo quasi cosa dire. E quindi mi sono un po' ripreso in questo sogno che ho fatto e ho detto: ok papà, ci inginocchiamo qui. E ci siamo inginocchiati in questo campo e non siamo neanche arrivati a una preghiera, cioè la gloria di Dio è scesa su di noi e era come onde del mare, cioè non so come descriverlo in un altro modo. Cioè, siete stati mai in ginocchio sulla spiaggia, magari un'onda proprio ti viene addosso? No, era così, ma era onde di gloria del Signore che tipo ci copriva e passava, cioè come passava in ogni cella del corpo. Le parole sono povere a descrivere questa sensazione, ma era una cosa così meravigliosa. Ma guarda, mi vengono i brividi solo quando ci penso. E queste onde, ogni onda era come più forte, questa gloria del Signore che ci riempiva, ma proprio, non lo so, cioè, ci riempiva ogni parte del corpo, anima e spirito. E mi ricordo che a un certo punto, cioè, queste onde di gloria venivano su di noi e noi, tipo, io ero piegato in ginocchio e tipo non potevo neanche parlare, era così forte, solo tipo aah! E mi ricordo che ho detto: Signore, se tu continui così, cioè nella mia mente dicevo: Signore, se tu continui così io morirò. E era così, ho detto: se il Signore mi inonda con la gloria più forte ancora, cioè io morirò. E mi ricordo che in quel momento mi sono svegliato. E la cosa buffa è che mi sono svegliato, io ero in ginocchio, piegato nel letto, come era nel sogno. E poi mi sono ero lì nel buio, nella mia stanza, e ho detto: cosa ho fatto? Perché ho detto di fermarti, Signore? Signore, inondami di nuovo! Era così bello, così meravigliosa. Io sto aspettando ancora che si realizzi questa cosa, però posso dirvi che ho avuto un sbircino. E guarda, fratello, quello che ci aspetta è una cosa immaginabile. Le mie parole sono proprio poverissime a descrivere questa esperienza, e secondo me in cielo sarà così, cioè noi vedremo Dio nella sua gloria. E mi piace così tanto quel canto "Grande sei tu", no? La prima strofa parla della creazione, la grandezza del creato che Dio ha fatto, poi il secondo di quello che Gesù ha fatto, cioè come una cosa così immensa che Dio mi ha amato così tanto che ha dato suo figlio. Poi la terza strofa ci porta in gloria: in quel giorno, no? Mi inginocchierò davanti alla tuo bel trono, mi sembra che in italiano dice, e proclamerò: grande sei tu, Signore. Alleluia, non vedo l'ora, io non vedo l'ora, vieni presto, Signore. E Giovanni dice che noi in questo momento noi non sappiamo, non possiamo sapere come sarà. Paolo in 2 Corinzi dice che non è lecito a raccontare quello che ho sentito in paradiso. Secondo me, perché le parole umane non erano capaci di scrivere la immensità, la gloria di Dio. Ma Giovanni dice che un giorno, adesso non sappiamo, ma un giorno vedremo Lui come è, e noi saremo trasformati ad essere come Lui. saremo simili a Lui. Perché, come dice qua, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. In Efesini capitolo 1 dice che Dio ci ha dato cose del suo Spirito. In Efesini 1 dice, Dio ci ha dato la capara. No? Per la mia casa ho dato 20%, magari alcuni danno 10%, ma Dio ci dice che guarda che la mia presenza, quella che voi sperimentate qui sulla terra, è solo la decima, è solo un po'. È solo un po' di quella che tu sperimenterai lì. È solo un assaggio di quello che noi godremo col Signore. E poi in versetto 3 Giovanni dichiara: chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Quindi i veri figli di Dio, chi ha veramente conosciuto il Signore, che ha questa speranza viva, che attraverso le difficoltà, le tribolazioni di questa terra, ma un giorno io sarò con mio Dio, un giorno tutto passerà, io sarò davanti al suo trono, perché sono un figlio di Dio, Dio mi ha amato, Dio sta preparando un luogo per me. E Giovanni dice, se tu hai questa speranza, allora la tua vita sarà caratterizzata di una purificazione, come Egli è puro. Se siamo figlioli di Dio, dobbiamo essere come Dio. Lui è purissimo, Lui è perfetto. E quindi dovremo essere trasformati. Come viene questa purificazione? Io credo che già una piccola parte si trova in capitolo 1 di sempre di questa lettera, di cui abbiamo già parlato. Versetto 7 di capitolo 1. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto a perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi camminare nella luce della parola di Dio. Quando il Signore ci rivela una cosa, di confessarlo, di permettere a Lui di purificarci. Camminare alla luce vuol dire camminare in obbedienza alla parola di Dio. Vuol dire camminare con Dio, perché Lui è la luce. Secondo me vuol dire anche giornalmente di tenere sempre quella limpidezza fra noi e il Signore, no? Non permettere compromessi, paroline, altre cose di contristare lo Spirito nella nostra vita, ma di camminare in quella luce, che quella luce di Dio siamo talmente vicino che rispecchia sempre, guarda questo deve andare via, no? Come Isaia in capitolo 6, quando lui ha visto il Signore, cosa ha detto il Signore? Guarda, Signore, come sono un profeta santo e giusto davanti a te. No, ha detto, guai a me. Magari prima di avere quella visione, lui si credeva di essere chissà che cosa, io non lo so. Ma io ho visto anche nella mia vita, quando mi avvicino alla presenza di Dio, vedo quanto sono mancante nella mia vita. Quando la luce di Dio è più forte vedo quanti difetti ho e quanto lontano ancora sono di quello che Lui desidera per la mia vita. E quindi se io nella luce, anche noi camminiamo nella luce.